Decameron. Quarta giornata, prima novella. Tancredi, prenze di Salerno, uccide l'amante della figliola e mandale il cuore in una coppa d'oro, la quale, messa soppresso acqua avvelenata, quella si beve e così muore. Fiera materia di ragionare, no, oggi il nostro re data, pensando che dove per rallegrarci venuti siamo, ci convenga raccontarle altrui lagrime, le quali dir non si possono che chi le dice e chi lode non abbia compassione. Forse per temperare alquanto la letizia avuta li giorni passati l'ha fatto, ma che se l'abbia mosso, poiché a me non si conviene di mutare il suo piacere, un pietoso accidente, anzi sventurato e degno delle nostre lagrime, racconterò. Tancredi, principe di Salerno, fu signore assai umano e di benigno ingegno, se egli nell'amoroso sangue nella sua vecchiezza non s'avesse le mani bruttate, il quale in tutto lo spazio della sua vita non ebbe che una figliuola, e più felice sarebbe stato se quella avuta non avesse. Costei fu dal padre tanto teneramente amata quanto alcuna altra figliola da padre fosse giammai, e per questo tenero amore, avendo ella di molti anni avanzata l'età del dovere aver avuto marito, non sapiendola da sé partire, non la maritava. Poi alla fine a un figliuolo del duca di Capova datala, poco tempo dimorata con lui, rimase vedova e al padre tornossi. Era costei bellissima del corpo e del viso quanto alcun'altra femmina fosse mai, e giovane e gagliarda e savia, più che a donna per avventura non si richiedea. E dimorando col tenero padre, siccome gran donna, in molte delicatezze, e veggendo che il padre, per l'amor che egli le portava, poca cura si dava di più maritarla, né a lei onesta cosa pareva il richiedernelo, si pensò di voler avere, se esser potesse, occultamente un valoroso amante. E veggendo molti uomini nella corte del padre usare, gentili e altri, siccome noi veggiamo nelle corti, e considerate le maniere e costumi di molti, tra gli altri un giovane valletto del padre, il cui nome era Guiscardo, uomo di nazione assai umile, ma per virtù e per costumi nobile, più che altro le piacque, e di lui tacitamente, spesso vedendolo, fieramente s'accese, ogni ora più lodando i modi suoi. E il giovane, il quale ancora non era poco avveduto, essendosi di lei accorto, l'aveva per sì fatta maniera nel cuor ricevuta che d'ogni altra cosa quasi che d'amar lei aveva la mente rimossa. In cotal guisa dunque, amando l'un l'altro segretamente, né un'altra cosa tanto desiderando la giovane quanto di ritrovarsi con lui, né vogliendosi di questo amore in alcuna persona fidare, a dovergli significare il modo, se copensò una nuova malizia. Essa scrisse una lettera, e in quella ciò che a fare il diseguente per esser con lei gli mostrò, e poi quella messa in un bucciolo di canna, sollazzando la diede a Guiscardo e dicendo: farane questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella raccende il fuoco. Guiscardo il prese, e avvisando costei, non senza cagione, dove gliela aver donato e così detto, partitosi, con esso se ne tornò alla sua casa, e guardando la canna e quella vedendo fessa, la perse, e dentro trovata la lettera di lei e lettala e ben compreso ciò che a fare avea, il più contento uom fu che fosse giamai, e diedesi a dare opera di dovere a lei andare secondo il modo da lei dimostratogli. Era allato al palagio del prenze una grotta cavata nel monte, di lunghissimi tempi davanti fatta, nella qual grotta dava alquanto lume uno spiraglio fatto per forza nel monte, il quale, perciò che abbandonata era la grotta, quasi da pruni e da erbe di sopranatevi era riturato. E in questa grotta, per una segreta scala, la quale era in una delle camere terrene del palagio, la quale la donna teneva, si poteva andare, come che da uno fortissimo uscio serrata fosse. Erasi fuori delle menti di tutti questa scala, perciò che di grandissimi tempi davanti usata non s'era, che quasi niuno ch'ella vi fosse si ricordava. Ma amore, agli occhi del quale niuna cosa è sì segreta che non pervenga, l'aveva nella memoria tornata alla innamorata donna, la quale, a ciò che niuno di ciò accorgersi potesse, molti dì con suoi ingegni penato avea, anziché venir fatto le potesse, di aprire quello uscio, il quale aperto e sola nella grotta discesa e lo spiraglio veduto, per quello aveva a Guiscardo mandato a dire che di venir si ingegnasse, avendogli disegnata l'altezza che da quello infino a terra esser poteva. Alla qualcosa fornire, Guiscardo prestamente ordinata una fune con certi nodi e cappi da poter scendere e salire per essa, e se vestito d'un cuoio che da pruni il difendesse, senza farne alcuna cosa sentire alcuno, la seguente notte allo spiraglio n'andò, e accomandato bene l'un de capi della fune a un forte bronco che nella bocca dello spiraglio era nato, per quella si collò nella grotta e attese la donna, la quale il seguente dì, facendo sembianti di voler dormire, mandate via le sue damigelle e sola serratasi nella camera, aperto l'uscio nella grotta discese, dove trovato Guiscardo, insieme maravigliosa festa si fecero, e nella sua camera insieme venutine, con grandissimo piacere, gran parte di quel giorno si dimorarono. E dato discreto ordine ai loro amori, a ciò che segreti fossero, tornatosi nella grotta a Guiscardo e ella serrato l'uscio, alle sue damigelle se ne venne fuori. Guiscardo poi la notte veniente, su per la fune salendo, per lo spiraglio donde era entrato, se ne uscì fuori e tornosi a casa. E avendo questo cammino appreso, più volte poi, in processo di tempo, vi ritornò. Ma la fortuna, invidiosa di così lungo e di così gran diletto, con doloroso avvenimento la letizia dei due amanti rivolse in tristo pianto. Era usato Tancredi di venirsene alcuna volta tutto solo nella camera della figliola e quivi con lei dimorarsi e ragionare alquanto e poi partirsi, il quale un giorno dietro mangiare la giovenutone, essendo la donna la quale Ghismonda aveva nome, in un suo giardino con tutte le sue damigelle, in quella senza essere stato d'alcuno veduto o sentito entratosene, non volendo lei torre dal suo diletto, trovando le finestre della camera chiuse e le cortine del letto abbattute, a piedi quello in un canto sopra un carello si pose a sedere. E appoggiato il capo al letto e tirata sopra sé la cortina, quasi come se studiosamente si fosse nascoso, quivi s'addormentò. E così dormendo egli, Ghismonda, che per isventura quel dì fatto aveva venir Guiscardo, lasciate le sue damigelle nel giardino, pianamente se ne entrò nella camera. E quella serrata, senza accorgersi che alcuna persona vi fosse, aperto l'uscio a Guiscardo che l'attendeva, e andatisene in su il letto, siccome usati erano, e insieme scherzando e sollazzandosi, avvenne che Tancredi si svegliò e sentì e vide ciò che Guiscardo e la figliola facevano. E dolente di ciò oltremodo, prima gli volle sgridare, Poi prese partito di tacersi e di starsi nascoso, se gli potesse, per potere più cautamente fare, e con minor sua vergogna, quello che già gli era caduto nell'animo di dover fare. I due amanti stettero per lungo spazio insieme, siccome usati erano, senza accorgersi di Tancredi. E quando tempo lor parve, discesi del letto, Guiscardo se ne tornò nella grotta e ella s'uscì della camera, della quale Tancredi, ancora che vecchio fosse, da una finestra di quella si calò nel giardino e, senza essere d'alcun veduto, dolente a morte, alla sua camera si tornò. E per ordine da lui dato, all'uscir dello spiraglio, la seguente notte, in sul primo sonno, Guiscardo, così come era nel vestimento del cuoio impacciato, fu preso da due e segretamente a Tancredi menato, il quale, come il vide quasi piagnendo, disse: Guiscardo, la mia benignità verso te non avea meritato l'oltraggio e la vergogna la quale nelle mie cose fatta mai, siccome io oggi vidi con gli occhi miei. Al quale il Guiscardo nient'altra cosa disse se non questo: amor può troppo più che né voi né io possiamo. Comandò dunque Tancredi che egli chetamente in alcuna camera di là entro guardato fosse, e così fu fatto. Venuto il di seguente, non sapendo Gismonda nulla di queste cose, avendo seco Tancredi varie diverse novità pensate, appresso mangiare, secondo la sua usanza, nella camera n'andò della figliuola, dove, fattala si chiamare e serratosi dentro con lei, piangendo le cominciò a dire: Gismonda, parendomi conoscere la tua virtù e la tua onestà, mai non mi sarebbe potuto cader nell'animo, quantunque mi fosse stato detto, se io con miei occhi non l'avessi veduto, che tu di sottoporti alcuno uomo, se tuo marito stato non fosse, avessi non che fatto, ma pur pensato. Di che io, in questo poco di rimanente di vita, che la mia vecchiezza mi serba, sempre sarò dolente di ciò ricordandomi. E or volesse Dio che, poi che a tanta disonestà conducerti dovevi, avessi preso uomo che la tua nobiltà decevole fosse stato. Ma tra tanti che nella mia corte in usano, eleggesti Guiscardo, giovane di vilissima condizione, e la nostra corte quasi come per Dio da piccol fanciullo infino a questo dì allevato. Di che tu, in grandissimo affanno d'animo messo mai, non sapendo io che partito di te mi pigliare. Di Guiscardo, il quale io feci stanotte prendere quando dello spiraglio usciva e ollo in prigione, ho io già meco preso partito che farne. Ma di te, sallo ed io, che io non so che farmi. Dall'una parte mi trae l'amore, il quale io t'ho sempre più portato che alcun padre portasse a figliola, e d'altra mi trae giustissimo sdegno, preso per la tua gran follia. Quegli vuole che io ti perdoni, e questi vuole che io, contro mia natura, in te incrudelisca. Ma prima che io partito prenda, desidero d'udire quello che tu a questo dei dire. E questo detto bassò il viso, piagnendosi forte, come farebbe un fanciul ben battuto. Gismonda, udendo il padre e conoscendo non solamente il suo segreto amore esser discoperto, ma ancora preso Guiscardo, dolore inestimabile sentì, e a mostrarlo con rumore e con lagrime, come il più le femmine fanno, fu assai volte vicina. Ma pur questa viltà vincendo il suo animo altiero, il viso suo con maravigliosa forza fermò, e seco, avanti che a dovere alcun priego per sé porgere, di più non stare in vita dispose, avvisando già esser morto il suo Guiscardo. Perché non come dolente femmina o ripresa del suo fallo, ma come non curante e valorosa, con asciutto viso e aperto e da niuna parte turbato, così al padre disse: Tancredi, Né a negare né a pregare son disposta, perciò che nell'un mi varrebbe, nell'altro voglio che mi vaglia. E oltre a ciò, in niuno atto intendo di rendermi benivola la tua mansuetudine e il tuo amore. Ma il vero confessando, prima con vere ragioni difender la fama mia, e poi con fatti fortissimamente seguire la grandezza dell'animo mio. Egli è il vero, che io amato e amo Guiscardo, e quanto io viverò, che sarà poco, l'amerò, e se appresso la morte s'ama, non mi rimarrò d'amarlo. Ma questo non mi indusse tanto la mia femminile fragilità, quanto la tua poca sollecitudine del maritarmi e la virtù di lui. Esser ti dovè, Tancredi, manifesto, essendo tu di carne, aver generata figliola di carne e non di pietra o di ferro. E ricordarti dovevi e dei, quantunque tu ora sia vecchio, chenti e quali e con che forza vengano le leggi della giovanezza. E come che tu, uomo, in parte nei tuoi migliori anni nell'armi esercitato ti sii, non dovevi di meno conoscere quello che gli ozi e le delicatezze possano, né vecchi, nonché né giovani. Sono dunque, siccome da te generata, di carne, e sì poco vivuta che ancor son giovane, e per l'una cosa e per l'altra piena di concupiscibile desidero, al quale maravigliosissime forze hanno date l'aver già, per essere stata maritata, conosciuto qual piacer sia a così fatto desidero dar compimento, alle quali forze non potendo io resistere, a seguir quello a che elle mi tiravano, siccome giovane e femmina, mi disposi e innamorami. E certo in questo opposi ogni mia virtù di non volere a te né a me di quello a che natural peccato mi tirava, in quanto per me si potesse operare, vergogna fare. Alla qualcosa e pietoso amore e benigna fortuna, assai occulta via, m'avean trovata e mostrata, per la quale, senza sentirlo alcuno, io a miei desideri perveniva. E questo, chi che te l'abbia mostrato, e come che tu il sappi, io non nego. Guiscardo non per accidente tolsi, come molte fanno, ma con deliberato consiglio elessi innanzi a ogni altro, e con avveduto pensiero a me lo introdussi, e con savia perseveranza di me e di lui lungamente goduta sono del mio disio. Di che gli pare, oltre all'amorosamente aver peccato, che tu, più la volgare opinione che la verità seguitando, con più amaritudine mi riprenda, dicendo, quasi turbato esser non ti dovessi, se io nobile uomo avessi a questo eletto, che io con uomo di bassa condizione mi son posta. In che non t'accorgi che non è il mio peccato, ma quello della fortuna riprendi, la quale assai sovente li non degni a alto leva, a basso lasciando i degnissimi. Ma lasciamo or questo e riguarda alquanto ai principi delle cose. Tu vedrai noi d'una massa di carne tutti la carne avere, e da uno medesimo creatore tutte l'anime con uguali forze, con uguali potenze, con uguali virtù create. La virtù, primieramente, noi che tutti nascemmo e nasciamo uguali, ne distinse. E quelli che di lei maggior parte avevano e adoperavano, nobili furon detti, e il rimanente rimase non nobile. E benché contraria usanza poi abbia questa legge nascosa, ella non è ancor tolta via, né guasta dalla natura né da buon costumi. E perciò colui che virtuosamente adopera apertamente se mostra gentile, e chi altrimenti il chiama, non colui che ha chiamato, ma colui che chiama, commette difetto. Raguarda tra tutti i tuoi nobili uomini, esamina la loro vita, i loro costumi e le loro maniere, e d'altra parte quelle di Guiscardo raguarda. Se tu vorrai senza animosità giudicare, tu direi lui nobilissimo, e questi tuoi nobili tutti esser villani. Delle virtù del valor di Guiscardo io non credetti al giudizio d'alcuna altra persona che a quello delle tue parole e dei miei occhi. Chi commendò mai tanto quanto tu commendavi in tutte quelle cose laudevoli che valoroso uomo deve essere commendato? E certo non ha torto, che se i miei occhi non mi ingannarono, niuna laude da te data gli fu che io lui operarla, e più mirabilmente che le tue parole non potevano esprimere, non vedessi. E seppure in ciò alcuno inganno ricevuto avessi, da te sarei stata ingannata. Direi dunque che io con uomo di bassa condizione mi sia posta? Tu non dirai il vero. Ma per avventura, se tu dicessi con povero, con tua vergogna si potrebbe concedere. Che così hai saputo un valente uomo, tuo servidore, mettere in buono stato. Ma la povertà non toglie gentilezza alcuno, ma sì avere. Molti re, molti gran principi furono già poveri, e molti di quelli che la terra zappano e guardano le pecore, già ricchissimi furono e sonne. L'ultimo dubbio che tu muovevi, cioè che tu di me farti dovessi, caccial del tutto via. Se tu nella tua estrema vecchiezza a far quello che giovane non osasti, cioè incrudelir se disposto, usa in me la tua crudeltà, la quale alcun priego porgerti disposta non sono. Siccome in prima cagion di questo peccato, se peccato è, perciò che io t'accerto che quello che di Guiscardo fatto avrai o farai, se di me non fa il semigliante, le mie mani medesime il faranno. Or via, va con le femmine a spandere le lagrime e incrudelendo con un medesimo colpo, se così ti par che meritato abbiamo, uccidi. Conobbe il prenze la grandezza dell'animo della sua figliola, ma non credette perciò in tutto lei si fortemente disposta a quello che le parole sue sonavano come diceva. Perché da lei partitosi e da sé rimosso di volere in alcuna cosa nella persona di lei incrudelire, pensò con gli altrui danni raffreddare il suo fervente amore, e comandò a due che Guiscardo guardavano che senza alcun rumore lui la seguente notte strangolassono e trattogli il cuore a lui recassero, le quali, così come loro era stato comandato, così operarono. Laonde, venuto il di seguente, fattasi il prenze venire una grande e bella coppa d'oro e messo in quella il cuor di Guiscardo, per un suo segretissimo familiare il mandò alla figliola e imposegli che quando gliele desse dicesse: il tuo padre ti manda questo per consolarti di quella cosa che tu più ami, come tu hai lui consolato di ciò che egli più amava. Gismunda, non smossa dal suo fiero proponimento, fattesi venire erbe e radici velenose, poi che partito fu il padre, quelle stillò e in acqua redusse, per presta averla se quello di che ella temeva avvenisse. Alla quale venuto il familiare, e col presente e con le parole del prenze, con forte viso la coppa prese, e quella scoperchiata, come il cuor vide e le parole intese, così ebbe per certissimo quello essere il cuor di Guiscardo. Perché, levato il viso verso il familiar, disse: non si convenia sepoltura men degna che d'oro a così fatto cuore che ente questo è. Discretamente in ciò il mio padre adoperato. E così detto, appressatosela alla bocca, il baciò e poi disse: in ogni cosa sempre e infino a questo stremo della vita mia ho verso me trovato tenerissimo del mio padre l'amore, ma ora più che giamai. E perciò l'ultime grazie le quali rendergli debbo giamai, di così gran presente da mia parte gli renderai. Questo detto, rivolta sopra la coppa la quale stretta teneva, il cuor riguardando disse: ahi, dolcissimo albergo di tutti i miei piaceri, maladetta sia la crudeltà di colui che con gli occhi della fronte or mi ti fa vedere. Assai m'era con quelli della mente riguardarti a ciascuna ora. Tu hai il tuo corso fornito, e di tale ch'ente la fortuna del concedette ti sei spacciato. venutosi alla fine alla qual ciascun corre. Lasciate hai le miserie del mondo e le fatiche, e dal tuo nemico medesimo quella sepoltura hai che il tuo valore ha meritata. Niuna cosa ti mancava aver compiute esequie se non le lagrime di colei la qual tu vivendo cotanto amasti, le quali, a ciò che tu l'avessi, pose Dio nell'animo al mio dispietato padre che a me ti mandasse, e io le ti darò, come che di morire con gli occhi asciutti e con viso da niuna cosa spaventato proposta avessi, e dateliti senza alcuno indugio farò che la mia anima si congiugnerà con quella, adoperando il tu, che tu già tanto cara guardasti. E con qual compagnia ne potrei andar più contenta e meglio sicura a luoghi non conosciuti che con lei? Io son certa che ella è ancora qui in centro e riguarda i luoghi dei suoi diletti e dei miei, e come colei che ancora son certa che mama, aspetta la mia, dalla quale sommamente è amata. E così detto, non altrimenti che se una fonte d'acqua nella testa avuta avesse, senza fare alcun femminil rumore, sopra la coppa chinatasi, piangendo cominciò a versar tante lagrime che mirabile cosa furono a riguardare, baciando infinite volte il morto cuore. Le sue damigelle, che d'attorno le stavano, che cuore questo si fosse o che volesson dir le parole di lei, non intendevano, ma da compassion vinte tutte piagnevano, e lei pietosamente della cagion del suo pianto domandavano in vano, e molto più come meglio sapevano e potevano si ingegnavano di confortarla, la qual, poiché quanto le parve ebbe pianto, alzato il capo e rasciutesi gli occhi disse: «O molto amato cuore, ogni mio ufficio verso te è fornito, né più altro mi resta a fare se non di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia». E questo detto si fe dare l'orcioletto nel quale era l'acqua che il dì davanti aveva fatta, la quale mise nella coppa ove il cuore era da molte delle sue lagrime lavato, e senza alcuna paura postavi la bocca tutta la beve, e bevutala con la coppa in mano se ne salì sopra il suo letto, e quanto più onestamente seppe compose il corpo suo sopra quello, e al suo cuore accostò quello del morto amante, e senza dire alcuna cosa aspettava la morte. Le damigelle sue, avendo queste cose e vedute e udite, come che se non sapessero che acqua quella fosse la quale ella bevuta aveva, a Tancredi ogni cosa aveva mandato a dire, il qual, temendo di quello che sopravvenne, presto nella camera scese della figliola, nella qual giunse in quella ora che essa sopra il suo letto si pose, e tardi con dolci parole levatosi a suo conforto, veggendo nei termini nei quali era, cominciò dolorosamente a piangere. Al quale la donna disse: «Tancredi, serbati coteste lacrime a meno desiderata fortuna che questa, né a me le dare che non le desidero. Chi vide mai alcuno altro che te piangere di quello che egli ha voluto? Ma pure, se niente di quello amore che già mi portasti ancora in te vive, per ultimo don mi concedi che poi a grado non ti fu, che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi, che il mio corpo col suo, dove che tu te l'abbi fatto gittare, morto palese stea». L'angoscia del pianto non lasciò rispondere al prenze, laonde la giovane, al suo fine esser venuta sentendosi, stringendosi al petto il morto cuore, disse: «Rimanete con Dio, che io mi parto». E velati gli occhi e ogni senso perduto, di questa dolente vita si dipartì. Così doloroso fine ebbe l'amor di Guiscardo e di Ghismunda, come udito avete, li quali Tancredi, dopo molto pianto e tardi pentuto della sua crudeltà, con general dolore di tutti i salernetani, onorevolmente a Menduni in un medesimo sepolcro gli fe seppellire.